Il paese è, diciamo, profondamente diviso, lacerato, e anche perché il fascismo con la sua, diciamo, programma pedagogico totalizzante, voi sapete che il fascismo ha avuto una, diciamo, pedagogia di Stato, se la vogliamo chiamare così, di italiane e italiane, in formazioni, diciamo, fin dalla nascita, e quindi si partiva dalle piccole italiane, le giovani italiane per quanto riguarda la questione femminile, e quindi tutti i giovani ragazzi e ragazze erano all'interno di un sistema pedagogico che entrò anche in lutto diretto con la Chiesa, la quale era l'altra grande autorità politica e morale, la quale non poteva tollerare, diciamo, che da parte dello Stato ci fosse un progetto pedagogico ed educativo altrettanto totalizzante del suo. Anche perché è vero che è stato firmato il concordato nel 1929, non si parte da Firenze. È vero che avevano, diciamo, delle finalità comuni, no? E cioè l'esaltazione della famiglia, il rispetto e l'autorità del capo famiglia, la cura, il proverbio, il detto biblico, crescita e rete moltiplicabili, quindi il matrimonio come riproduzione, quindi la difesa della moralità, quindi avevano sicuramente degli scopi in comune, ma avevano anche delle profonde differenze tra loro, profonde, e la guerra le ha accentuate naturalmente, perché pone il mondo cattolico di fronte all'accettazione di una violenza bellica, che in base a tutto ciò che abbiamo detto, quantomeno degli interrogativi e delle contraddizioni li pone.
Ripeto, sono andata in fretta.
Cos'è che vuoi fare? Niente. Una donna della resistenza che si chiamava Laura Bianchini, che era bresciana, che era cattolica, che ha fatto parte della resistenza e che appunto entrava nell'assemblea costituente e che era una formatrice che ha fatto parte delle organizzazioni femminili cattoliche nel Mezzogiorno. L'opposizione politica vera e propria, politico-partitica, è essenzialmente quella socialista e comunista, ma quella comunista è molto giovane, perché come ricorderete, il Partito Comunista Italiano, Partito Comunista d'Italia, per esattezza, PCD, nasce dalla scissione di Livorno nel gennaio del 21. Quindi c'è una tradizione socialista più datata, PSI, e un ruolo del Partito Comunista più recente. Molte donne socialiste entrano nel Partito Comunista. Vi faccio un esempio famoso, così ci capiamo. Allora, Togliatti sicuramente penso che sia un nome a voi noto, leader e capo del Partito Comunista, aveva una moglie che non era di Togliatti, ma che era Rita Montagnana Togliatti. Rita Montagnana Togliatti viene da famiglia umile, comincia a lavorare a 11 anni ed è una socialista. Quando c'è la scissione di Livorno, quando nasce il Partito Comunista, passa nel Partito Comunista e diventa, come molte altre, una grande attivista, e le comuniste saranno il nervo della resistenza in Italia e all'estero. Il luogo dove in genere le comuniste si rifugiano è Parigi, dove c'è una cosiddetta concentrazione antifascista. Sono tutti là, uomini e donne, diciamo, sono numerosi a Parigi. A Parigi purtroppo muore, trova la morte per le percosse fasciste, Piero Bobetti, pensatore liberale che ha scritto La rivoluzione liberale. La moglie, Ada Bobetti, entrerà nella resistenza torinese. Nella resistenza entra anche l'unico figlio che Ada Bobetti ha avuto, da Piero, le cose si sposerà, e diventa una comandante partigiana. Diventa anche, a guerra finita, diciamo, appena finita la resistenza, appena riconquistata la libertà, vice sindaca di Torino. Quindi le donne comuniste e socialiste sono il nervo della resistenza femminile al fascismo. Pagano prezzi elevatissimi. Faccio un esempio che ci scorrono davanti a noi anche dei nomi. Adele Bei nasce nelle Marche e spesso le comuniste sono tutte di famiglia molto povera, umile. Sono delle operaie sul campo, cioè le ingiustizie vivono sulla pelle. E Adele Bei è una di quelle che paga con il carcere per la sua attività cospirativa, viene arrestata, processata dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e condannata a 18 anni di reclusione. Ne sconta 8 anni e mezzo nel carcere di Perugia. I carceri femminili, in Italia non c'è. Uno di questi era Perugia, molto noto per la sua bellezza, Adele Bey è condannata non solo a 8 anni, ma il primo anno è condannata all'isolamento totale. Non può, è in cella da sola, non può parlare neanche durante l'ora d'aria. Sorvegliata a vista. E prima ancora di essere condannata, non so come abbia fatto, comunque viene interrogata dall'ora, la polizia fascista, per 10 giorni, senza fare i nomi che volevano da lei, senza tradire i compagni, diciamo. Vi posso fare un altro nome, che è Teresa Mattei, che ho conosciuto nel 1996. Io nel 96 ho curato un libro per la Commissione Nazionale Paritaria, il 50° della Costituente, 1996, erano 50 anni dalla Costituente. E volevo celebrare un libro con altre colleghe, quelle che io ho sempre chiamato le madri della Repubblica, cioè le 21 donne. Allora, come ho detto, si erano 5 unita, la prima era anche gli occhi, che venne alla presentazione del libro, che io ricordo, come tutti la ricordano, autorevole da leggere, la prima donna presidente della Camera, la quale era talmente autorevole che rimproverava i suoi colleghi in aula quando faceva un capannello girando le spalle. Se voi pensate bene a quello che succede in lei adesso, quando io dico la decadenza, dico la decadenza. Allora, Teresa Mattei, che conobbi in quell'occasione, aveva un nome di battaglia nella resistenza, veniva chiamata Chicchi. Avevano tutti i nomi fittizi. Chicchi entra nella resistenza con tutta la famiglia, a 17 anni, più giovane di lui. Comincia a fare la staffetta, in bicicletta, la classica staffetta, viene arrestata, ma prima ancora viene arrestato il fratello, che muore per le torture sotto interrogatorio perché non vuole rivelare il nome dei compagni. Quindi Teresa Mattei perde il fratello sotto le torture, partecipa lo stesso alla resistenza e lei è la prima, per dirvi che tempo avevano, fratello comunista, anche lei, lei è la prima nel 40 a fare a Firenze una manifestazione contro la guerra, ma era stata espulsa da tutte le scuole del regno perché aveva protestato per la legislazione razziale. Teresa Mattei fa tutta la resistenza armata e ha avuto, diciamo, anche 2 mariti, 4 figli. E fino a che è morta, negli anni, non ricordo esattamente, ma l'ho conosciuta nel 96, non è morta moltissimo tempo fa, lei si è dedicata ai giovani, e cioè al cinema educativo per la gioventù. Ha fondato una società, insieme ai figli. Ha partecipato al G8. Protestando contro le multinazionali, quindi non è morta molto tempo fa nel G8, quindi. e ha tenuto un memorabile discorso a Mauthausen, al campo di concentramento di Mauthausen, di fronte a 200.000 ragazzi, perché lei diceva che noi perdiamo veramente quando non ci aspettiamo la memoria a chi viene dopo, cioè il giorno. Allora lei diceva, noi abbiamo perso veramente, quando non siamo capaci di trasmettere memoria. E tra l'altro, siccome sto lavorando ancora su di loro in un progetto che poi magari vi parlerò, sto ripassando le costituenti, mi sono ricordata all'improvviso che in quell'occasione Teresa Mattei mi diede una treccia di filo, che compone una treccia, fatta di vari tutti i colori, perché non paga di questo, sempre verso gli 80 anni, 70-80, aveva fondato la Lega del Filo d'Oro. Quella era la treccia della pace, che doveva unire i bambini di tutto il mondo, a cui lei era sensibilissima, la condizione dei bambini di tutto il mondo. Che conservo ancora in fondo dei miei cassetti, mi è venuto all'improvviso, diciamo, in mente, preparando il materiale, cioè cercando di capire come potevo farvi capire oggi un argomento imponente come la resistenza. Quindi sono tutte donne, poi c'è Lina Berlin è socialista, viene mandata al confino in Sardegna, però tutte queste donne usano il confino, certo a noi oggi viene difficile immaginare che quello è il luogo di confino per noi, detto bene, la Sardegna, per noi sono il turismo, le vacanze, il mare, invece per loro erano luoghi di confino, dove era proibito parlare con la popolazione locale. E invece loro, nel confino, si ponevano come maestre, siccome queste donne erano quasi tutte analfabete, loro con la scusa di insegnare italiano, ovviamente facevano educazione politica, cioè l'antifascismo. Ora, queste donne della resistenza, storiograficamente, noi le conosciamo dopo gli anni 70 del Novecento. Perché le donne della resistenza per molti anni tacciono, non scrivono i propri ricordi, nella propria autobiografia. Fa eccezione un solo libro che si chiama L'Agnese va a morire di Renata Di Canò. Ma per il resto, Renata si chiama L'Agnese va a morire, una storia drammaticissima di una resistente, e la presa di coscienza di una resistente, e la storiografia in realtà è nata in gran parte perché si è intersecato in Italia, si è intersecata la vicenda del femminismo. Queste donne iniziano a parlare perché il femminismo compie quella straordinaria operazione culturale che è la soggettivazione femminile, soggettivazione, cioè rendere donne coscienti del loro essere soggette nella storia, non oggetto nella storia, soggetto, di aver fatto parte della storia come gli uomini, lo stesso titolo, e che le loro esperienze sono degne di essere narrate, anzi importanti. La storiografia sulla resistenza femminile fino agli anni 70 non c'è. Tutti i manuali e i libri sulla resistenza sono storie di uomini. Le donne continuano, se non tangenzialmente, per due, diciamo, motivi essenziali, ma questo è stato approfondito recentemente negli studi. Allora, intanto le donne e intanto i partigiani, per essere tenuti tanti dopo la guerra, gli veniva rilasciato il brevetto. Brevetto, partigiano combattente, dopo certamente la fine della guerra. La fine subito dopo, 44, 45, 46, cioè veniva rilasciato anche per, diciamo, le testimonianze rese dal CLN, che era il Comitato di Liberazione Nazionale, che raggruppava tutte le formazioni partigiane. I partigiani erano profondamente diversi a quell'interno, c'erano socialisti, comunisti, in maggior parte i comunisti erano quelli più organizzati, la disciplina aperta. Badogliani, cioè generale Badoglio, quindi sono i monarchici ventini, cioè, e liberali, repubblicani, quindi sono molto diversi al loro interno, in più a quelli sono per l'appunto comunisti e socialisti. Quindi il brevetto da partigiano combattente attestava che tu avevi compiuto una o più azioni durante tutta la resistenza che eri stato un partigiano combattente. Le donne, che sono state tantissime nella resistenza, le stime sono sempre del prefetto, sono partite da tanti anni fa, tra le 5.000 donne sono arrivate a un numero straordinario. Le donne nella resistenza raramente hanno impugnato le armi, perché hanno svolto un altro lavoro. Spessissimo il lavoro di staffetta, poi c'erano anche quelle che combattevano, c'erano proprio i gradi, comandante, sottotenente, avevano proprio i gradi delle formazioni partigiane, però in genere le donne facevano un lavoro del fronte interno, del fronte civile, e cioè intanto per i partigiani nascosti in montagna, non so se avete presente l'Italia del centro nord, ma sull'Appennino non trovi nessuno, nemmeno se ti avete di sboscare la foresta, però non trovi. E avevano funzioni di collegamento, quindi i partigiani dipendevano da loro per le informazioni, il cibo, il vestiario, i comandi, cioè il comando centrale dava ai partigiani degli ordini, e se non c'era qualcuno che portava, anche se per noi oggi è difficile capire con internet, gli serviva una persona fisica che portasse medicinali quando venivano feriti. Se venivano i morti, quando c'erano le azioni partigiane, quelli che stavano lì, se nessuno li seppelliva. Dopodiché seppellivano le donne sfidando quindi i tedeschi. Voi sapete che i tedeschi lasciavano sulle piazze le persone impiccate per giorni e giorni, come esempio. E le donne a un certo punto andavano lì, li staccavano la cappia e li seppellivano, almeno per dargli una sepoltura, diciamo, dignitosa. Quindi assistevano, curavano, spostavano notizie, portavano la bicicletta, armi, di tutto, portavano materiale a stampa clandestino, stampa clandestina, armi, e chiaramente lo facevano perché le donne erano quelle che i tedeschi ritenevano più innocue. E in questo le giovani, più giovani di voi, erano fondamentali, perché le giovani erano ritenute proprio innocue, inoffensive. Quindi nascondevano addosso, nascondevano nella bicicletta, coprendo, e poi c'era il posto di blocco. Quindi la staffetta correva rischi di essere arrestata, non come i partigiani che erano arrestati quando andavano a fare le operazioni, no? Saltare le rotaie, saltare le fabbriche, facevano i chiodi puntati, no? Sapevano, conoscevano il tragitto di un camion tedesco e seminavano i chiodi, quindi quello passava sui chiodi, la roba si bucava e poi quelli scendevano e c'era lo scontro a fuoco. Allora, a cui partecipavano varie donne. E quindi diciamo che le donne avevano gli stessi rischi. Se al posto di blocco li fermavano, i tedeschi in genere si mettevano alla fine di una curva, perché tu alla fine di una curva, se ti fa niente, hai vedi all'ultimo, come la stradale, e tu non puoi fare volte. Diventi alla fine di una curva e a quel punto, se torni indietro ti sparano subito, se vai avanti c'è qualche possibilità. Quindi loro andavano avanti sperando, diciamo, di... quindi dovevano avere prontezza di riflessi, capacità di finzione, senso di responsabilità, perché quelli portavano le armi, quando venivano arrestati e torturati, la gente parlava. Quindi dovevano avere un senso di responsabilità elevatissimo. E quindi c'è tuttora la staffetta romana, Luciana Romoli, che ha 86 anni, che conosco da tempo, romana di un quartiere operaio, Casale Bertone, dove erano tutti antifascisti e quasi. Lei racconta sempre che aveva 8 anni quando faceva la staffetta con la sorella che era più grande e che un giorno a un posto di blocco stavano in bicicletta tutte e due, fine della curva, controllo tedesco, la sorella è andata avanti con lei dietro e quando i tedeschi gli hanno chiesto alla sorella più grande che cosa portavano, la sorella ha risposto spiritosamente armi, tutte armi per scherzare. I tedeschi hanno visto queste due fanciulle, diciamo, hanno creduto, ma invece Luciana Roma è rimasta paralizzata dietro dalla paura. Quindi la sorella è passata e lei era rimasta inchiodata dalla paura, che poi per fortuna la sorella l'ha chiamata, quindi l'ha dovuta vincere. Ma voi immaginate oggi una situazione del genere. Quindi prontezza di riflessi, senso di responsabilità, tutto. Il carcere c'era un pedaggio, ma no? L'interrogatorio non era mai l'interrogatorio delle donne romane. Era una in genere accompagnata da violenza sessuale di vario tipo, che era il loro modo normale di interrogare. Del resto ci sono dei luoghi dove i fascisti e i nazisti interrogavano, uno era chiamato Villa Triste, che è il nome Petro, e a Roma, dove c'è il Museo della Liberazione, via Tasso, dove ci sono ancora sulle pareti i nomi che hanno graffiato, diciamo, sulle pareti dei detenuti politici torturati, che poi erano quelli che a Via Tasso ci sono stati anche quelli che poi hanno portato le fosse ardeatine, che è un luogo proprio da sentirsi male. Le fosse ardeatine, come voi sapete, erano l'attentato di Via Rasella, dove ha partecipato la medaglia d'oro della resistenza Carla Gattoni con l'uomo, e hanno preparato l'esplosivo e passato il comando tedesco, il quale per rappresaglia ha detto che per ogni soldato tedesco morto corrispondeva, mi pare, non ricordo, sì, 10 in italiano. I quali le fosse ardeatine sono scavate la fossa da solo, così dice, cioè loro stessi erano aiutati a scavarci la fossa, poi hanno ammazzato e hanno buttato dentro. E da lì c'è stato anche un processo della resistenza, no? Cioè se diciamo era legittimo, diciamo, fare un'azione come questa, perché poi ci sono i mezzi civili, perché i tedeschi hanno la strada tutti quelli, quindi le fosse ardeatine trovate tutti quelli che passavano lì per caso, i giovani, il sarto, quello qualunque, che non sapeva nemmeno quello che era successo. Però diciamo la resistenza era questa. Per dirvi il tipo di donne che, diciamo, questo è il convegno che abbiamo fatto per l'appunto sull'Unione delle Donne Italiane e quindi sulla resistenza, fare storia e custodire memoria, dove io ho fatto una relazione e dove ci sono le donne, diciamo, ormai novantenni ancora in vita, Lidia Menapace, diciamo, 95-96 anni, Marisa Rosa Noacche, che ha avuto qui la laurea non scalza, la proposta per la laurea non scalza, e lei era una di quelle che non ha finito l'università perché la polizia la storia. E quindi a una come lei che è stata consigliera comunale, provinciale, deputata, prima donna vicepresidente della Camera, eurodeputata, pensavo che la laurea fosse, non so, un riconoscimento dovuto. ecco, io volevo leggere, lo trovo, che tipo di rappresaglie vengono messe in atto, perché quando si dice le donne sono il sesso debole, ma non veniva a trattare come il sesso debole, anzi il contrario. E qui c'è una introduzione bellissima, nel tempo di leggere, la versione bellissima di Liliana Pace. E Marisa Vomora, una delle fondatrici dei Lupi, anche lei staffetta partigiana. L'esempio citato dall'Alto Cazzullo, Aldo Cazzullo, lo conoscete, giornalista, che ha scritto nel 2015 un libro che si chiama così: Possa il mio sangue servire, uomini e donne della resistenza. Cita questo esempio: Gabriella De Sposti ha due figli piccoli ed è in attesa del terzo. Nell'Emilia occupata fonda i gruppi di difesa della donna, gli stessi di Marisa Vomora. Porta centinaia di contadine come lei per le vie di Castelfranco, luglio 1944, a protestare contro la penuria del cibo e per la fine della guerra. Ha 32 anni. Viene fucilata il 17 settembre del 44 sul greto del Panaro a San Cesario. Un mese dopo, il 20 gennaio, il parroco di San Cesario apprende in confessionale che in riva al fiume, sotto la neve, e uno strato di terriccio smosso, ci sono 9 cadaveri. Tra loro sarà ritrovato il corpo di una donna senza occhi, con i capelli strappati, il ventre squarciato, i segni tagliati, che riconoscono dai vestiti e dai capelli delle spose. Quindi le donne sono un sesso debole, ma per essere violentate e torturate no. Quindi la resistenza, in questo caso, ve lo dico perché è un paradosso, no? Lei organizza la manifestazione, le altre le porta, però viene uccisa con gli altri. E quindi il brevetto di partigiano combattente non prevedeva queste categorie, per cui le donne molto spesso non hanno il brevetto di partigiano. Secondo motivo, le donne non lo richiedono. Pensano di aver fatto null'altro che il loro volere. E quindi, finita la guerra, vogliono pensare solo alla pace, alla ricostruzione e non il brevetto. Rendendo difficile però a noi, delle generazioni successive, quantificarlo. Che ne sappiamo quanti erano, non si sa. Allora lì è cominciata tutta un'opera di storia orale, no? Per rintracciare quante erano. L'altro motivo ancora è questo: le donne che vanno con i partigiani, anche se fanno una cosa nobile, cioè la resistenza, sono moralmente screditate, perché secondo la norma dell'epoca le donne non possono stare in promiscuità con gli uomini, come invece accadeva. Marisa Vomora dice nella sua testimonianza che era normale nella resistenza ritrovarsi a dormire con 20-30 ragazzi, i quali non c'erano manco loro le idee chiare, perché per esempio ogni tanto qualcuno gli chiedeva di attaccare un bottone, di riparare, di cucire qualcosa, e le donne rispondevano: noi siamo qua per fare la resistenza. Però erano moralmente screditate, cioè quando la guerra di resistenza finisce, loro sono moralmente perdute, per la famiglia sono assolutamente quelle che non si sposeranno più, perché hanno commesso uno stile di vita inaccettabile, e quindi è anche per questo che quando sfilerà il corteo partigiano, quello primo che sfila a Milano, le bandiere, i partiti, i partigiani in testa, le donne stanno al lato del corteo. E questo convincerà più che mai l'opinione pubblica che le donne nella resistenza non ci sono state. Non l'hanno letto, non l'hanno scritto in povero, non si sono fatte vedere, non si sono fatte fotografare. E quindi sono gli assenti da questa pagina di storia, perché per l'appunto i numeri sono questi, sono quelli che vi ho detto. E vi volevo citare una frase di Marisa Ombra: oltre alle 70.000 che si sono impegnati direttamente, ce ne sono state tante altre. Ecco, Marisa Ombra racconta, lei è una protagonista. Pensate che lei, torinese, si trova a scappare, è riuscita a sfuggire ai tedeschi, e nella piazza del paese vede per caso suo padre che viene caricato su un camion durante lo sterellamento. Questa è la vita dei partigiani. E lei dice, racconta, chi sono? Operaie in prima fila negli scioperi, le mettevano apposta davanti perché erano meno attaccabili degli operai, pensavano che la polizia caricasse di me, diciamo, avrei forza dell'ordine. Insegnanti, intellettuali, contadine, quindi tutti i ceri diversi. Cosa facevano? Manifestazioni per rivendicare carbone. L'altra cosa che ricordano tutti è freddo. Carbone, pane, zucchero. Chiedevano la fine della guerra. Sostenevano i partigiani con maglie, calze, coperte. Era un collegamento tra le formazioni. Inventavano azioni di scudo. Trasportavano armi nascoste nelle borse della verdura. Attraversavano posti di blocco. Facevano avvistamenti. Portavano informazioni preziose. Seppellivano i cadaveri dei vigilanti abbandonati dai tedeschi sulle piazze come il monito, portavano fiori sulle loro tombe. Quello che fanno è prezioso, le dice, ma infinitamente più prezioso è quello che accade nelle loro teste, nei loro cuori, durante i 20 mesi della guerra di liberazione che ha cambiato l'Italia. Non è solo la liberazione dell'Italia, è la liberazione delle donne. Sono i mesi in cui le donne scoprono insieme uguaglianza e differenza, la profonda differenza degli uomini, ma anche l'uguaglianza che loro rivendicheranno dopo. E quindi lei dice che la resistenza sarà raccontata grazie al femminismo, e racconto un episodio, poi facciamo una pausa, insomma che ora è? Che ora è?
Mezzogiorno
e 10. Sì, va bene, facciamo una pausa adesso e poi riprendiamo. No, ma oggi finisce a luna, sì, sì. Ho sbagliato completamente l'orario, va bene. E facciamo la pausa? Ora non la facciamo per niente. Maggioranza semplice, grazie di la fine. Chi vuole fare la pausa ora? Così facciamo prima.
Io devo
andare al bagno. Questo ha assolutamente la precedenza e quindi concordo. E quindi facciamo 10 minuti di pausa e poi andiamo fino a luna, va bene? Quindi vi leggo il caso finale.